Correva l'anno, corsi e ricorsi storici del calcio anconetano. Buonasera, buonasera, ben trovati in questa striscia quotidiana, quella classica sempre di Punto Bianco Rosso, che il mercoledì si modifica, diventa più ricca di notizie e di curiosità con Franco Lorenzini. Ciao Franco!
Ciao Stefano, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ricca di notizie, ricca di curiosità, dicevamo, perché veramente sono tante le curiosità che girano attorno ad Ancona, attorno al Del Conero, inteso come monte, intorno, però a noi siamo ancora più precisi, intorno al Dorico, attorno al centro città. Insomma, negli anni il centro città ne ha viste veramente di tutti i colori.
Sì Stefano, siamo... Lo diciamo?
Certo,
in che anno
certo.
Siamo? Siamo nel 1931, quindi parleremo dei primi anni 30. Siamo nel 1931 e nel 31, appunto parlando di Dorico, venne inaugurato il nostro stadio Dorico. Leggermente messo in periferia quella volta, perché il rione Adriatico era un rione che stava nella quasi periferia di Ancona.
Ricordiamo, insomma, c'erano i campi, c'erano le vigne, c'era...
Sì.
Praticamente non c'è... Allora, facciamo così, mentalmente diamo una descrizione. Praticamente, oltre Piazza Cavour, non c'era nulla. Lì c'erano campi, c'erano a destra e a sinistra. Quindi la panoramica, la parte di via Esonzo per andare verso Pietra la Croce. Campi, campi e campi, quello era.
Dagli anconetani era chiamata la Piana degli Orti. Quindi, ovviamente, da qui si evince che erano campi.
Dalla Piana degli Orti a Rio della Fettina. Vedi, rimaniamo sempre in temi di mangereccio.
Quindi in questo 1931 eravamo in pieno periodo fascista e la vita nella nostra città scorreva apparentemente tranquilla. Ci stavamo comunque avvicinando a quella che poi sarà un'immane catastrofe, la Seconda Guerra Mondiale, ma poi noi stavamo nella nostra città vivendo una vita apparentemente tranquilla, sì, qualche problemino dovuto appunto al regime di quel tempo, ma nulla di che. E parlando un po' di quello che succedeva nel mondo e in Italia in special modo e anche ad Ancona nel 1931, diciamo che il 22 febbraio del 31 veniva varata l'Amerigo Vespucci. Dal regio cantiere di Castellammare di Stabia uscì l'Amerigo Vespucci, come tutti conoscete, e poi tra l'altro abbiamo visto anche più volte nel nostro porto in questi ultimissimi periodi, la nave di punta della Marina italiana. Il 10 maggio del 1931 nasceva Vujadin Boskov, vabbè, che tutti conoscete, grandissimo allenatore. Rigore è quando l'arbitro fischia, questa è la sua massima semplicissima ma concreta. L'8 ottobre nasceva il modenese Franco Panini, quello delle figurine, il re delle figurine. Chi non ha collezionato le figurine Panini a partire dagli anni 60? Un fenomeno sociale e culturale prima che un successo editoriale. Il 12 ottobre, per chi è amante del giro del mondo, il 12 ottobre del 31 veniva inaugurato il Cristo Redentore a Rio de Janeiro. Mentre il 17 di ottobre del 1931, Al Capone, nostro concittadino famosissimo, veniva condannato negli Stati Uniti per evasione fiscale. Così si rivolse ai cronisti che lo attendevano fuori del tribunale. Approfittatene ora perché non mi rivedrete per un pezzo. Fu emessa nei suoi confronti una sentenza di condanna di 11 anni proprio per evasione fiscale. Il 3 novembre nasceva Monica Vitti, una delle maggiori interpreti della commedia all'italiana del Novecento. E Monica Vitti in Ancona fece uno dei suoi primi film, forse il migliore, il più, diciamo, quello che la consacrò, La ragazza con la pistola, film di Mario Monicelli, e La ragazza con la pistola ebbe proprio il porto di Ancona come protagonista, dato che lì si girarono diverse scene. L'ultima scena, quella famosissima, dove la nave passa radente la lanterna rossa e Monica Vitti all'interno è sulla nave che guarda appunto sul basamento della lanterna rossa Carlo Giuffrè che impreca contro di lei dandogli della bottana in dialetto. E quindi il porto fu protagonista di questo famoso film di Monicelli e della Vitti e Giuffrè. Il 27 dicembre nasceva John Charles. Cioè, John Charles, il gallese, il calciatore, il centravanti famoso per aver composto in Italia un trio fenomenale, Charles, Sivori, Boniperti, che nel 58, a giugno del 58, venne a giocare al Dorico, ovviamente con tutta la Juventus, fresca vincitrice del suo decimo scudetto, quello della prima stella. E nel 1931 in Italia arrivava il primo film sonoro, Gli uomini che mascalzoni, con Vittorio De Sica, che aveva come sigla questa canzone.
Stasera Mario, splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirò, non penso parlami d'amore Mario, tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più. Amore Mario, so che una bella e mariarda sirena sei tu, so che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu, ma che mi importa se il mondo si burla di me. Meglio nel gorgo profondo, ma sempre con te, sì con te. Parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano, dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me.
Bei tempi, i tempi che furono. Parlami d'amore Mario, però la voce è quella di Tino Rossi. Chi è che ha una certa età sicuramente se lo può ricordare. Ma ancora, io ho trovato tramite ovviamente la navigazione all'interno di internet, trovi un po' di tutto. Una cosa che noi sapevamo, però descritta in una maniera un po' particolare. Non so se in molti sanno che cosa è accaduto, che cosa è successo attorno al Roma e Pace, uno degli alberghi storici per quello che riguarda la nostra città.
C'è un locale storico, elegantissimo, in piena città, famosissimo anche non solo nel nostro territorio, ma anche in tutta la nazione, e venivano da fuori, come sentirete.
Intanto un messaggio che è arrivato al nostro, non l'abbiamo detto in apertura, al 334 35 20 488, il numero che è sempre a vostra disposizione, ce lo manda Gabriele, dice: bel posso di, so orgoglioso di aver fatto l'abbonamento, Dorico Tignoso forever, Gabriele. Grazie Gabriele, e poi torneremo, ma questa sera probabilmente riusciremo anche a darvi la prima stima per quello che riguarda la campagna abbonamenti, ricordiamo aperta oggi.
Forza questi abbonamenti, ragazzi.
Infatti adesso ascoltate bene che cosa è successo attorno a questo nostro glorioso albergo che per il momento ci ha lasciato in pausa.
Tutto bianco rosso.
Dalle finestre dell'hotel Rome Pace si scorge il mare. Il porto di Ancona è un tiro di schioppo. Dicono che di lì, in una fredda giornata del 1907, sia arrivato in città un giovane russo dagli abiti eccentrici e lo sguardo glaciale, e che un amico italiano lo abbia accompagnato in via Leopardi dopo un viaggio lungo e scomodo a bordo di una nave carica di grano e proveniente da Odessa. Il giovane russo voleva fare il portiere di notte. Il suo nome era Josef Vissarionovich Giugashvili, per gli amici Koba. Solo alcuni anni più tardi tutto il mondo lo conoscerà come Josef Stalin. Dicono che il giovane Koba fosse già ricercato per estorsione e rapina in Georgia e che il portiere di giorno al Rome Pace, Paolo Pallotta, non fosse poi così convinto di assumere quel giovane dall'aspetto dimesso, la barba rada e i baffi neri. Non si sbagliava, Koba era un ragazzo troppo timido e poco intraprendente. Rimase poche settimane prima di essere congedato e riprendere il suo viaggio direzione Venezia, dove fu preso come campanaro al convento di San Lazzaro degli Armeni. Dicono, certo, perché poi nelle biografie di regime e nei libri di storia del passaggio in Italia di Josef Stalin non c'è alcuna traccia. E anche i discendenti della famiglia Papini, i vecchi proprietari, negano che il giovane Koba sia passato di lì. Negano persino l'esistenza di una vecchia targa al piano terra, il ricordo di quel trentenne con la blusa di foggia russa, un soprabito grigio e un largo cappello di feltro nero. Chissà se anche quella sia finita in mano all'anonimo collezionista di San Benedetto del Tronto che ha acquistato l'intero vecchio mobilio del Rome Pace. L'hotel è chiuso da oltre un anno. Le saracinesche abbassate in via Leopardi nascondono le stanze vuote a passanti e curiosi e custodiscono gelosamente storie e segreti di oltre 162 anni di vita. Di lì sono passati Luchino Visconti e il principe Umberto di Savoia e nella privacy delle sue stanze a piani alti si è consumata la storia d'amore tra Benito Mussolini e la passionaria ucraina Angelica Balabanov. E poi dicono, verità o leggenda, che un ragazzo dall'aspetto un po' strano e dall'aria rivoluzionaria abbia fatto, anche solo per poco, il portiere di
Punto Biancorosso.
E beh, se non lo sapevate, ora lo sapete anche voi. Leggende, storie vere, non vere, che girano. Il dubbio ovviamente è se il giovane Stalin come dialogava con gli avventori. È vero che Ancona è una città poliglotta, ma ve lo vedete un russo che di notte fa il portiere e vi fa accomodare in un albergo ad Ancona non conoscendo una parola di italiano? Vabbè, queste sono considerazioni che possiamo fare ora, ma tutto fa parte della storia e della leggenda della nostra città. Ci fermiamo, un break pubblicitario e si prosegue con gradite voci.
Punto bianco rosso.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Il cuculo occupa nidi altrui, ma prima li ristruttura grazie all'amico Picchio Architetto. Ama esterni in faggio e interni con ceramiche Polis effetto legno della linea Vogue.
Il design al suo habitat. Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Settembre, mese dello sconto. Polis ti aspetta con offerte imperdibili su pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Cerca il Factory Store nella tua città o su polis.it.
Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
In una città in movimento, scegli il tuo abbonamento. Tariffe agevolate per under 14, studenti, family e over 65. Per muoverti ad Ancona, scegli Conero Bus. Ti abboni e non ci pensi più. Per tutte le info, scarica l'app Atma. Vai su www.conerobus.it e www.atmaancona.it. Iniziativa realizzata nell'ambito della campagna di sensibilizzazione No Ticket, No Ride. La legalità a bordo del bus fa bene alla tua città e ad un trasporto pubblico sempre più efficiente.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
L'associazione Erba Sacra Ancona, in collaborazione con l'Accademia di Babele, organizza domenica 1 ottobre presso i locali dell'ex Fiere della Pesca ad Ancona la giornata del benessere fisico e psichico. Dalle 10.30 alle 20 conferenze e corsi per conoscere il mondo olistico. Vi aspettiamo domenica 1 ottobre presso i locali dell'ex Fiere della Pesca ad Ancona con ingresso libero.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo con il nostro Correva l'anno, ma Franco Lorenzini ci ha introdotto un argomento al centro di Ancona, anzi, come dice Franco, in periferia, un po' in periferia, un po' decentrato.
Era leggermente decentrata quel tempo.
Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dello stadio, del futuro stadio dorico.
Punto Biancorosso.
Il progetto era avveniristico e particolarmente oneroso. Il comune di Ancona stanziò 1 milione di lire per realizzarlo. Un'opera imponente e necessaria perché, come scriveva il Corriere Adriatico il 9 ottobre del 1928, l'intensa vita sportiva anconitana, che ha raggiunto le più alte vette in campo nazionale ed internazionale, si è svolta sino ad oggi entro limiti troppo angusti a causa della mancanza di un ben attrezzato campo vicino al centro. L'ingegner Giorgetti fu incaricato dal regime fascista di ideare un'opera sontuosa che sostituisse il campo divisionale di Piazza d'Armi, uno stadio dedicato al football, al rugby e all'atletica, con una capienza di 10.000 spettatori, una tribuna coperta in cemento da 1.500 posti e gradoni in terra battuta. All'interno una palestra, uffici, spogliatoi e docce per una superficie complessiva di 20.000 metri quadri lungo Viale della Vittoria, nell'area su cui allora sorgeva il poligono di tiro. Il dorico, in epoca fascista battezzato Stadio del Littorio, doveva essere inaugurato l'8 marzo 1931, ma un nubifragio costrinse a rinviare la cerimonia, che coincideva con la partita con il Prato, a giovedì 19 marzo. Fu un debutto indimenticabile perché l'anconitana superò per 5-0 i toscani. Il dorico divenne tempio del calcio biancorosso. Per oltre 60 anni ha conosciuto momenti storici, come il primato di presenze del 14 giugno 1992, quando si festeggiò la prima promozione in A. 14.196 spettatori contro l'Udinese fino al 29 novembre, il giorno del doloroso commiato. Dopo un Ancona Cagliari 0-1, il dorico andò in pensione per lasciare spazio al neonato del Conero. Commossi messaggi di addio tappezzarono la città. Il vecchio e caro dorico sarebbe tornato ad accendersi per un breve periodo, 18 anni dopo, con l'Ancona estromessa dalla B e ripartita dall'eccellenza grazie al presidente Marinelli. Capiterà lo stesso con il nuovo patron Stefano Marconi?
Punto Biancorosso.
Eh sì, parleremo del dorico a 360 gradi in questa trasmissione. Al dorico c'era di tutto, al dorico chi l'ha vissuto fin dagli anni 60, come il sottoscritto, fine anni 60, 67, prima partita che vidi lì al dorico, poi come diceva adesso Paolo al dorico c'era all'inizio una curva che non aveva i gradoni. Era una curva dove si stava su un prato, si mettevano addirittura dei tavoloni di legno, una gradinata, lo stesso con delle gradinate non molto diciamo ben sistemate. La tribuna era una tribuna veramente decente, signorile anzi diciamo, ma c'aveva un problema, 6 colonne e se capitava di stare dietro una delle 6 colonne, la partita la vedevi a malapena e uscivi veramente col torcicollo. Poi, come tutti gli stadi, c'era uno speaker e uno speaker con i controfiocchi, uno speaker che fin dal 1953 iniziò a annunciare sportivi, bevete birbante, il vino frizzante, Godi Birbante, il vino frizzante, oppure le squadre in campo agli ordini dell'arbitro Unione Sportiva Anconitana in maglia rossa. E chi era questo grande speaker che, iniziando dal 1953, terminò nei primi anni 90 il suo apporto, grandissimo apporto al Dorico? Era Avio Venturini e abbiamo l'onore di ospitare questa sera Patrizia Venturini, la figlia del grande Avio. Ciao Patrizia.
Ciao Franco, buonasera a tutti.
Buonasera Patrizia, come vedi, come senti più che altro? Parliamo di Dorico e quindi come non potevamo parlare del grande speaker dal 53 fino ai primi anni 90, Avio Venturini. Quante ce n'ha fatte sentire con quella inconfondibile voce? Ovviamente. Guarda, non so, che dici qualcosa, l'hai ovviamente vissuto più a casa che allo stadio, ma anche allo stadio, poi magari qualche aneddoto te lo racconterò e lo racconterò ai nostri ascoltatori. Che ci dici di tuo padre?
Guarda, mio padre era sicuramente una bella persona dentro e fuori, un uomo molto generoso, amico di tutti, e tutti gli volevano bene. Era una persona molto solare, non lo vedevi mai arrabbiato e sdrammatizzava qualsiasi situazione gli si presentava. Questo era mio padre.
Guarda, i racconti che mi hanno fatto, io l'ho conosciuto non di persona, lo conoscevo di vista, poi me ne hanno parlato, i racconti che mi hanno fatto sono questi. Lui aveva più mansioni, faceva l'economo, erano più che altro di tipo amministrativo, ecco, diciamo così, però organizzava di tutto, organizzava, oltre a fare lo speaker, visto che ce n'aveva poche da fare, e quindi faceva pure lo speaker, lui organizzava i servizi al campo, la campagna abbonamenti, la campagna pubblicitaria assieme, no, ai suoi amici, che qualcuno, no, ne hai sentito parlare sicuramente.
Come
a casa.
No. Sì, sì, lui faceva un po' di tutto, era un factotum, come si usa dire, sì, era la sua passione, 45 anni di dirigenza, faceva di tutto lì dentro, l'ha fatto sempre disinteressatamente, faceva tutte le trasferte possibili, immaginabili, a sue spese, e questa era la sua passione, era la sua vita, diciamo che era un hobby che lo assorbiva a 90 gradi, oltre al suo lavoro era sempre in sede. E in più negli ultimi anni è stato anche segretario del Panathon Club, che era un'associazione sportiva di cui lui era segretario, e quindi diciamo che a casa non c'era moltissimo, però quanto c'era, il vuoto veniva riempito in maniera molto familiare, insomma, molto viva, ecco.
E dove stavate voi di casa?
Noi abitavamo la Rione Grazie e siamo cresciuti lì, insomma, nel Rione Grazie. Quindi stavamo, ti dico, lui era anche presente anche quando non c'era, sì. Tutto lì, insomma. Diciamo che a noi non ci ha fatto mai mancare niente, un uomo completo da ogni punto di vista, io non posso dire niente, un ottimo padre, un ottimo uomo, un ottimo padre, insomma.
Guarda, mi hanno raccontato, ci sono degli aneddoti, ad esempio nei primi anni 60, quando l'Anconitana, parliamo del campionato, se non mi ricordo, c'era come centravanti Feliciano Razzi, l'allenatore era Dugini. Beh, loro passeggiavano prima di pranzo lì al Dorico e già tuo padre era lì che stava organizzando con i cartelloni pubblicitari insieme a Toti Marchetti, a Giulio Veresani, Giulio Zazà, il papà del compianto del grande amico Eddie, di Edgardo. E loro stavano lì quando Dugini con tutta la squadra si avvicinò, parlando del più e del meno, Feliciano Razzi, che era un bel soggetto, simpaticissimo tra l'altro, centravanti che veniva da Rimini, così, vide tuo padre che era sempre vestito in modo impeccabile e vide questo bel paio di scarpe nuove e disse così scherzando: "Che bel paio di scarpe che ha Venturini". Allora tuo padre gli rispose: "Bene, se segni 3 gol io te ne regalo un paio uguali". Allora giocarono, Anconitana Cesena, la partita finì 4-3 per noi, tre gol li segnò Feliciano Razzi. Già, Feliciano Razzi la mattina dopo era al negozio di scarpe, sì, in corso Garibaldi, quindi è così.
Ma io guardo, io diciamo che aneddoto a livello sportivo, ma non me ne ricordo molto, sicuramente era molto più informato mio fratello. Posso raccontartene uno dei tempi della gestione Maiani, che purtroppo quando c'era presidente lui l'Ancona non è che andava molto bene. E mio padre con i suoi amici collaboratori, c'era il periodo della società per azioni,
sì.
E cominciarono a girare tutti i negozi d'Ancona, addirittura anche fino a Falconara, con Aristotele Marchetti, con Totti, poi c'era anche Gallazzi che un po', anche se era molto impegnato nel suo negozio di orificeria. Insomma, andavano in giro in tutti questi negozi praticamente per far comprare questa azione, che mi ricordo che costavano, non so se 5.000 lire o 10.000 lire della vecchia, le vecchie lire.
Sì.
E quindi andavano in giro, poveretti, hanno cercato di fare di tutto, non ne hanno vendute molte, però la loro costanza, la loro voglia, e addirittura queste azioni le vendete anche a mia madre, a me e a mio fratello. E in più anche, adesso chi mi ricordo, a qualcuno del palazzo. Quindi guarda, era, ti dico, loro era veramente i veri tifosi, penso, i veri tifosi di una volta, disinteressati e amanti del calcio, di tutto, insomma, e soprattutto amanti dell'Ancona come squadra, capito? E si sono dati tanto da fare, per tutto e in tutto, per pur di risollevare sempre le sorti dell'Ancona.
Mi raccontavano che lui organizzava, no, anche le maschere, no, le sì, famose maschere del Dorico, quelle a cui noi, no Stefano, ti ricordi, ci presentavamo,
sì,
negli anni 70, così dicendo, sono accompagnato da mio padre, prendevamo una persona a caso, loro che chiaramente capivano tutto, ci davano la scopoletta, to entra, e magari non ci avevamo sicuramente...
Sì,
quell'età,
sì,
che e non eravamo accompagnati da nostro padre, quindi lui faceva il coordinatore di queste,
sì,
maschere, e quando mi raccontavano, lo vedevano arrivare con la sua lambretta, la beccaccia,
sì,
e il borsello,
come no,
soprattutto,
sì,
questi godevano, perché diceva oggi si riscuote, quindi...
Lui era proprio un amante delle due ruote, ha avuto per sempre una vecchia lambretta che era colore celeste e rossa. E dopo quanto vi fu il famoso terremoto del 72, finalmente si decise a prendere la patente e a comprare una vecchia 1100 che lui chiamava la Celestina. Siccome lui era un po' pauroso di questo terremoto, praticamente ha dormito non so quante notti dentro l'auto, dietro casa. Invece io, mio fratello e mia madre dormivamo in casa.
A casa,
e questo è un altro spaccato suo, insomma, della sua vita. Però lui era così, insomma, capito? Siamo contenti perché ha lasciato dei bei ricordi a tutti. E questa è una cosa molto orgogliosa per noi figli, insomma.
Certo. Poi il terzino sinistro di quegli anni,
sì,
70, il fortissimo terzino sinistro,
certo,
anconetano, che stava fluidificante di casa, 200 metri da casa mia, Stefano Lausdei,
certo,
tuo marito,
certo.
Con lui, sì, mi ha raccontato anche Stefano, insomma, del grosso rapporto che
sì,
ci aveva con Avio, e
sì,
Avio così attaccato all'Anconitana, avere un genero giocatore dell'Anconitana, insomma, penso che... per lui,
sì,
sia stato il massimo. Anzi, salutiamo, cogliamo l'occasione per salutare tua figlia Elisa.
Grazie.
Che probabilmente ci sta sentendo al Matis Caffè lì in via Torresi. Quindi,
grazie, sì,
quindi
sì,
salutiamo, senz'altro, un abbraccio a Elisa.
E
niente, poi dopo continuò fino alla promozione, alla prima promozione in Serie A del 92.
Sì. Esatto, dopo purtroppo ha avuto un bruttissimo infarto nel 92 e diciamo che a malincuore ha dovuto lasciare un po' tutto. È stata una decisione molto sofferta da parte sua, ma ha capito i suoi limiti. E dopo seguiva le partite in radio, capito, seguiva anche TV Marche quando c'era quella volta,
sì.
Però lui è purtroppo ha dovuto prendere quella decisione perché è stato molto male, ha avuto un bruttissimo infarto. E dopo nel tempo anche con l'aiuto del fratello Ivio, che anche lui faceva parte del collegio sindacale, per un periodo ha fatto parte del collegio sindacale quando stava nell'era Maiani. E quindi anche il fratello teneva sempre molto informato su tutto quanto, però lui, diciamo che nel tempo, dal 92, nonostante abbia lasciato le sue mansioni, fra cui tutto quello che era dell'Ancona, ha continuato sempre a seguirla, sempre, sempre, sempre. E ha preso questa decisione molto forte e è stato costretto a prenderla, insomma, perché non era più in grado di continuare, ecco, tutto lì, perché è stato veramente molto male.
Sì.
Ma... E dopo, così, insomma, dopo nel 2002 ci ha lasciato e dopo 15 purtroppo. Anni sono molto contenta che venga ricordato, perché evidentemente
è stato un'icona dei 112 anni e mezzo dell'Anconitana, quindi è stato un'icona. Ma ci arrivano dei messaggi come questo: l'orologio Rolex è l'orologio degli sportivi.
Sì.
Ciao Patrizia, ti abbraccio. Questo è il nostro Paolino Papili.
Grazie a tutti. Comunque ti dico, lui è sempre stato, anche se era a casa, era sempre presente, insomma, per l'Ancona è stata la sua vita.
Sì.
La sua vita, anche quanto faceva, io mi ricordo anche quanto faceva le trasferte, che tornava anche a notte tardi, arrivato fino in Sardegna, mi ricordo.
Guarda, contro la Torres, me l'hanno raccontato, Giampaolo Giampaoli, che in quella partita segnò il... Perdevamo a 2 minuti dalla fine 3-1 e pareggiamo 3-3 facendo 2 gol in 2 minuti, e mi disse il nostro Giampaolo Giampaoli, che segnò il secondo gol, il terzo lo segnò il centravanti Bortolotti, e mi disse che erano, oltre loro, giocatori e l'allenatore, erano presenti Remo Marzoli, il massaggiatore, e Avio Venturini, ecco.
Sì.
Quindi
loro due sempre. E poi c'è andava anche i primi tempi, anche il famoso Gino Tacchi, Ginetto, che purtroppo ci ha lasciato molto presto, è morto giovane. Però anche lui era sempre abbastanza presente, diciamo che era un po' il braccio destro di papà, ecco. E quindi loro andavano sempre in giro insieme, però lui faceva meno trasferte. Papà penso che ne abbia saltate pochissime, ne ha fatte tante. E ogni volta che tornava a casa, quanto purtroppo ancora perdeva, era un silenzio di tomba dentro casa, perché non c'aveva neanche voglia di parlarne, da quanto era dispiaciuto. Però è stata, diciamo, una sua ragione di vita, veramente. Lui si è sempre dato da fare, sempre, per questa Ancona Calcio, non trascurando la famiglia, sono sincera, perché noi in casa non ci ha fatto mai mancare niente, mai, anche affettivamente. E quindi ti dico, è stata una persona meravigliosa, veramente.
Grande uomo.
Fiorella ti scrive,
Patrizia, abitavi in via Torresi, ti saluto, sono la mamma di Gabriele, ciao.
Sì, come no, Pier Vittori, senz'altro, grazie, sì, me la ricordo, come no, sì.
Dorico dice, soffio nel microfono. Seguito dal classico Sportivi Dorici, buon pomeriggio.
Buon divertimento, buon pomeriggio.
Iniziava l'avventura domenicale.
Esatto, sì.
Grande personaggio.
Però comunque lui era sempre molto presente, sinceramente. Io non mi ricordo neanche se sia mai stato male in vita sua. Ti dico, arrivato al 92, quando ha avuto il suo infarto, sempre ha avuto un'ottima salute. Quindi, capito, dopo lui bloccandosi così, è arrivata a un periodo un po' brutto della sua vita. Ecco. Te pensa, questa magari è una cosa ridicola. Lui, dopo che io mi sono separata, ha vissuto 6 anni in casa con me e mia figlia.
Sì.
Lui aveva delle pistole giocattolo dentro casa, che non si sa perché le comprate, capito, così. E ogni volta che lui c'era un momento suo, diciamo, fisico e anche psicologico giù, perché stava male, tirava queste pistole e tirava fuori e faceva, ma quasi quasi m'ammazzo, ma scherzando sempre. Cioè aveva sempre l'umorismo pronto, qualsiasi situazione lui la sdrammatizzava in tutti i modi. Era un uomo da un carattere molto forte, io penso di aver preso anche da lui. Molto, somiglio molto a lui.
Ti conosco abbastanza, quindi so che è così.
E quindi ti dico, lui era così. A noi ha lasciato, io di lui vedo sempre il sorriso, capito? Te dico, non l'ho visto mai, ma mai arrabbiato. che io mi ricordi, e neanche diciamo con mio fratello, uguale, era una persona molto aperta, poi con lui, addirittura con mio fratello aveva un dialogo maggiore, essendo uomo e anche maschio, diciamo, e anche molto interessato al calcio in genere.
Quindi con lui l'argomento c'è un dialogo, era lo stesso.
Esatto, poi quando è arrivata l'entrata di Stefano in casa, niente, lui lo adorava proprio. Che io poi, tra l'altro, lui tifoso dell'Ancona, tifoso di calcio, io sposo pure un calciatore, con questo ho detto tutto. Quindi quando lui è entrato in casa, per lui vedeva un dio e Stefano, capito? E avevano un rapporto bellissimo, meraviglioso, veramente. Capito? Quindi è questo, insomma, ecco, questo era mio padre.
Bene,
ecco.
Abbiamo ricordato un personaggio che è stata, ripeto, un'icona. Quando si parla di Dorico ci sono alcuni personaggi che proprio vanno assolutamente ricordati, e uno di questi è Avio Venturini.
E poi
Venturini.
L'inno della Ida è inventato da lui.
Ah, ecco, questa è una cosa che non sapevamo, grazie che ce l'hai detta.
L'ha inventata lui, l'inno della Ida. Non so come un giorno in casa sentiva la musica e da lì dice, ma questo quasi quasi lo metto come inno prima delle partite. E è nata così. L'inno della Ida è suo. L'ha creato lui.
Bene.
Era pieno di inventive, capito? Una persona, un uomo molto intelligente, quindi lui, diciamo che poteva essere il PR di adesso?
Sì, è proprio
del mondo di oggi.
Era così poliedrico che faceva di tutto, esatto. Lo faceva anche bene, quindi sì. Il PR.
Di inventive, il PR di oggi, sì. Secondo me, PR moderno, capito? Quindi però sicuramente ti dico, lui era così. Poi ti dico, io ricordo a livello familiare, ecco, cose così nuove, insomma, diciamo, nei ricordi, nel cassettino dei ricordi, come si usa dire. Però lui era così, capito? E poi quando c'era l'auto, che per lui era come una figlia, la teneva come un oracolo, qualche la toccava.
Girava in lambretta, ovviamente, per
la
non
prima
consumare.
Prima in lambretta, dopo il terremoto, data via la lambretta, diciamo che l'aveva messa in cantina, e andava in giro con questa vecchia 1100, che poi, quando è andato in pensione, finalmente è riuscito a comprarci un'auto nuova, una bella Alfa Sud di quei tempi. E era per lui una seconda figlia, insomma, questa Alfa Sud, capito? E se era, diciamo, era abituato anche in auto, ecco, la Vespa la prendeva, diciamo, la Beta la prendeva di meno. Quindi, e dopo, quanto purtroppo non ha potuto andare più in giro né in auto, niente, andava in giro in autobus dopo il famoso infarto. E si era abituata anche ad andare in giro in autobus, anche con molta rassegnazione, però lo faceva. Sì. Purché andasse in giro, ecco, capito? Cioè gli incontri al viale con i vecchi tifosi, lui andava a fare le sue chiacchierate e poi rientrava a casa.
Stadio Bar.
Stadio Bar, esatto. Dopo c'era il fratello che veniva spesso a casa a trovarlo, parlavano sempre dell'Ancona, dell'Ancona vecchia e dell'Ancona nuova che loro vivevano. E quindi era così, insomma, lui. Però la sua Ancona era una ragione di vita.
Sì. Questo, guarda Patrizia, questo è un messaggio che... Buonasera a tutti, un onore essere uno dei successori del grande Avio Venturini. Un saluto a Patrizia, questo è Roberto Cardinali.
Grazie, lo conosco.
Lo speaker successore di Avio.
Grazie, sì, grande, sì, lo so, Roberto. Che lui ha preso le redini di papà dopo. Sì, sì. Sì, perché lo conosco, perché c'ha il Sari Tabacchi in piazza Salvo,
sì,
da qui,
sì,
abito,
sì,
questa zona, quindi lo conosco bene. Sono contenta, benissimo. Guarda, non so proprio come ringraziarti.
No, allora, innanzitutto noi della radio abbiamo, quando ho pensato subito di invitarti come, ripeto, come la figlia di Avio, quindi era d'obbligo, è una parola un po' brutta, però era doveroso, d'obbligo. Insomma, uh-huh. Avio, come ti ho detto prima, uno delle icone del Dorico.
Certo.
Bene, se non c'è... Allora, io in quel periodo, questo è Gianni Red Bull, io in quel periodo abitavo vicino al Dorico e tuo padre lo conoscevo bene. E la descrizione che avete fatto rende benissimo l'idea, quindi questo Gianni,
grazie,
conosceva bene tuo padre, quindi ci,
grazie,
conferma la descrizione fatta, era così.
Benissimo. Ah, ma immagino, chissà quanti tifosi piccoli di quel tempo adesso sono diventati uomini e si ricordano sicuramente, capito, di mio padre. Perché magari da piccoli vennero portati a sua volta dai padri allo stadio,
sì.
Quindi adesso crescendo si ricordano di lui, quello senz'altro.
Va bene Patrizia, Stefano.
Dimmi, sì.
Sì,
Bene, no, no, grazie a Patrizia per questo ricordo e allora è un piacere poi rinvangare, noi ci piace recuperare anche quei personaggi, quei nomi, quelli che hanno fatto la storia insomma dell'Ancona e che per vari motivi sono poi passati purtroppo nel dimenticatoio, perché sono cambiate le generazioni, non per colpa loro, è cambiata la generazione, chi non ha avuto il modo, il piacere di conoscerli non sa neanche dell'esistenza, ma non sa dell'esistenza di personaggi appunto così importanti, coloriti, che hanno fatto la storia, che erano l'Ancona, perché alla fine il motivo perché l'Ancona andava avanti è perché c'erano personaggi così. E ci piace ricordarli sperando che poi ritornino altri personaggi che facciano in futuro la storia dell'Ancona.
Diciamo che era un tifo pulito, puro. Al mondo d'oggi è un po' difficile trovarlo, non lo so. Diciamo disinteressato soprattutto perché papà non ci ha mai guadagnato sull'Ancona, capito? Mai. Andava a fare le trasferte sempre a sue spese, quindi era proprio veramente un tifoso nel cuore, ecco.
Un dirigente.
Un dirigente e un tifoso nel cuore, quindi lui era così, insomma.
Ed è bello ricordarlo così.
Sì, certo, come no. Ed è bello ricordarlo che dopo 15 anni alla sua scomparsa qualcuno ancora pensa a lui. E questo è importante.
Noi ci siamo, cioè i tifosi, insomma, quelli veri, quelli nel cuore, ci sono, quelli ci sono. Poi magari, poi io sono uno di quelli che viene accusato continuamente, no, di essere un po' troppo tifoso, ma così è. Insomma, se vogliono rimanere all'ascolto della nostra radio devono sorbirsi anche i tifosi, insomma.
Certo,
mi dispiace, ma siamo, com'è che ci avevano accusato a Paolo e al sottoscritto, dei faziosi. Noi siamo dei faziosi biancorossi e ci possiamo far niente. Noi tendiamo solo per la nostra Ancona.
Siamo in tre.
Certo. È giusto che sia così, perché se uno comincia a allontanarsi da essere tifoso, allora finisce tutto. Invece bisogna seguirla sempre, anche adesso che comincia, diciamo, dalla polvere, fra virgolette. Però bisogna esserci.
Assolutamente.
Perché ritorneremo grandi, sicuramente, finalmente.
Se stiamo vicini alla squadra e ci crediamo, sì, sicuramente sì. Sono i segnali da dare a chi gestisce la nostra Ancona.
Certo, siamo stati, diciamo, un po' sfortunati, perché purtroppo anche nel passato la gente si è sempre, diciamo, a livello economico sempre un po' meno interessata, non ha mai tanto aiutato la squadra, solo quando era il periodo della Serie A, però quella tanto di cappello, c'è stato un anno solo che c'è stata, quindi. Però voglio dire, purtroppo non ci sono mai state persone che veramente con il cuore, vecchi presidenti, sì, hanno fatto quello che hanno potuto fare, però di più, ci vuole di più.
Sì, sicuramente.
Ci vuole di più.
Ci vogliono altri imprenditori che insomma seri.
Speriamo, però non è facile trovarle.
No, già abbiamo trovato uno, teniamocelo stretto.
Speriamo che sia quello valido, me lo auguro, che sia veramente quello valido.
Nel calcio professionistico. Grazie
sì,
ancora.
Piano piano.
Ecco, grazie ancora Patrizia.
Grazie a voi, Patrizia. Bocca al lupo e forza anconitana, sempre. Grazie a voi, grazie, un abbraccio,
grazie. Ringraziamo Patrizia Venturini, con lei abbiamo ripercorso il periodo glorioso insomma della nostra Anconitana con Avio Venturini, con lo Stadio Dorico. L'importante è quello, siamo partiti oggi parlando dello Stadio Dorico e continuiamo a girare là attorno, perché la vera storia dell'Ancona e dell'Anconitana è quella vissuta tra le quattro mura, anzi tre mura, perché una curva non c'era, quindi non c'è stata e non ci sarà in muratura. C'è stata quella in Ponteggio Dalmine, no, come si chiama il punteggio?
Erano i tubi innocenti.
I tubi innocenti,
diciamo, sì.
Esatto, quella è l'unica curva che abbiamo
profilati
avuto.
Profilati di ferro.
Aggiunti per uno scopo ben meritevole, però insomma le mura erano tre. Insomma, la nostra curva, la gradinata coperta e la tribuna. La gradinata scoperta e la tribuna
esatto.
coperta. Ecco, quelle erano le nostre entrate.
Certo, come accennavo c'era inizialmente la curva, no? Il settore, dov'hai? Ai popolari, no? Qui il settore dei popolari, che inizialmente appunto era una collinetta sterrata, poi c'era il settore dei centrali, la nostra gradinata e la tribuna che aveva queste sei colonne che facevano un attimo rabbia chi ci andava dietro lì a vedere la partita. Poi nell'82, l'abbiamo già accennato, a seguito della promozione in C1 della la squadra del presidente Maiani,
ti metto una zeppa in mezzo, ed è lì che mi arrabbio io quando sento dire che l'intervento alla sovrintendenza che blocca per capire se che quello è un bene che può essere demolito oppure no. Le sei colonne, che appunto sono quelle storiche, quelle appunto del 30, non ci sono più. E quello sorreggeva la copertura, è cambiata anche quella, le colonne non ci sono più.
E anche la curva, che era il bastione parapalle dove c'erano le sagome del tiro a segno nazionale, e lì poi dopo venne sistemata con tutte le i gradoni, con
in cemento.
In cemento.
C'è di così pregevole su questi tre lati che blocca tutto?
Sì.
Ce lo spiegasse, insomma, che cosa c'è di pregevole su quelle tre strutture rimaste. Poi parliamo dell'ingresso, degli archetti, della casa del custode.
Sì, lì quelle chiaramente
sono cose da tenere. Quello è il bello, la facciata, ma il dentro che c'è rimasto? Del 1930.
I famosi chioschetti che vennero pure costruiti lì in curva, no? Piccoli manufatti, però vennero costruiti poi, ecco, quindi tutto sommato venne modificato un po' tutto quanto. Tra l'altro sorsero due tribunette laterali, e quindi qui ci sarà una storia che però non ve la racconteremo oggi, ma quando parleremo della seconda metà degli anni 70 successivamente. Le due tribunette laterali, messe una lato via Marate e quell'altra lato curva, che aumentarono la capienza di altri circa 1000 posti, e ebbero una storia, soprattutto quella lato curva, tra il comico e il meraviglioso, perché in quella tribunetta lì, quella, ripeto, lato curva, negli anni 70, e sorsero subito dopo la promozione di Facenda nel 75-76, vennero messi i primi gruppi ultras, la Fossa, i Fighters, le Brigate e anche gli Anconitana Superstar. Anzi, gli Anconitana Superstar, che prima ho accennato al Matis Caffè, e erano praticamente era il club del Bar Bruno, che era il bar che stava lì dove ora è c'è il Matis Caffè in via Torresi. Era il gruppo di Passio, di Angelo Passio, di Antol Brutto, di Bregoli, di Giuttari, e vennero subito messi appena sorse questa tribunetta lì. Dopo poco ci fu una partita contro il Parma, che il Parma arrivò, squadra tra l'altro che andava fortissimo, arrivò con i tifosi, con i tamburi, e vennero messi proprio attaccati a loro all'inizio della curva. Non c'era praticamente, c'era una rete, la rete di polli che separava la tribunetta laterale dalla curva. Bene, la partita fu una partita molto sentita, tra l'altro con un risultato di 3-3. A un certo punto gli Anconitana Superstar si stancarono di sentire il suono incessante dei tamburi dei parmensi, scavalcarono e andarono lì a fare due chiacchiere con i parmensi. I tamburi volarono da tutte le parti. E da quella partita lì in poi gli Anconitana Superstar non vennero messi in gradinata, perché poi dopo riunioni sopra riunioni vennero nel 77-78, campionato di Mialic importante, vennero riportati, visto che lì la tribunetta stava vicino all'uscita degli spogliatoi, quindi era un punto strategico per mettere un po' di timore all'arbitro e alla squadra avversaria. Vennero riportati lì di nuovo gli Anconitana Superstar e i Fighter e la Fossa. Quindi, dopo riunioni, mi raccomando la società, state tranquilli, state calmi. Beh, a un certo punto, dopo qualche partita, incominciarono, l'arbitro non aveva fatto un buon lavoro, arbitrò male. All'uscita all'entrata negli spogliatoi incominciarono a volare secchiate d'acqua, addirittura con i secchi e tutto. E la società decise di smontare la tribunetta. Ecco, non ritenne opportuno di fare nemmeno più delle riunioni. E poi, sì? E poi qui leggo un messaggio che dice... Parlate di Ambretta.
Ah, beh, Fiorella, questa è Fiorella.
Ambretta è un'altra icona con...
Ma non c'entra in questo periodo storico, non fare confusione.
Con Loccioni, benissimo.
Ci dobbiamo tornare. Come Dorico dice, ragazzi, non dimentichiamo Giorgio Grati, Nino Ghiotti, Gino Tacchi, Sirri, personaggi puri e appassionati di un'Ancona che fu. sicuramente noi non ce ne dimentichiamo, lo sapete benissimo. Per Fiorella sicuramente il ci ricordo di Ambretta lo faremo, non è in questo periodo storico, adesso noi stiamo andando su e giù, ma siamo in un periodo storico ben preciso, se no saltiamo tutta la nostra scaletta, perché siamo nel periodo che va dal 1930 al 1931, grosso modo lì, vero o no Paolo Papili?
Punto bianco rosso.
Nonostante le ristrettezze economiche, con l'avvocato Lodovico Maravalla alla presidenza e l'ungherese Josef Wereb in panchina, l'Anconitana conduce un altro campionato all'insegna della tranquillità, restando sempre agganciata al quintetto di testa. I dorici vengono di nuovo collocati nel girone emiliano-toscano, si rinnova così il derby con Forlì con tanto di tafferugli al Morgagni dopo la sconfitta per 3-1. La stagione viene ricordata soprattutto per l'inaugurazione del nuovo stadio del Littorio lungo Viale della Vittoria, ma il maltempo fa rinviare la partita d'esordio col Prato il 19 marzo 1931. La cinquina inflitta ai toscani rende memorabile il debutto. La stagione si apre con la Coppa Guido Roberto Ascoli. Oltre ad Ascoli e Ursus Pescara, per sopperire al forfè del Perugia, vi partecipa la Emilio Bianchi, ex Borghetto, seconda squadra cittadina che a sorpresa si aggiudica il torneo battendo in finale l'Anconitana per 4-2. È il preludio di una stagione esaltante. L'Emilio Bianchi domina il proprio campionato, vincendo il duello col Teramo e raggiungendo i cugini in prima divisione.
Punto biancorosso.
Una cosa inimmaginabile, in un campionato di Serie C, terza serie, quindi a livello nazionale, c'è il derby anconetano, l'unica volta nei 112 anni e mezzo della nostra storia. Anconitana contro Emilio Bianchi Ancona. La partita di andata terminò in un dorico, come potete ben immaginare, strapieno, terminò con il risultato di 1-0 a favore della Emilio Bianchi. Il ritorno invece, visto che le squadre stavano lottando per non retrocedere, ci si accontentò di un 1-1. Questa squadra, l'Emilio Bianchi, era la squadra del Rione Borghetto. Ma attenzione, era sovvenzionata dalla cooperativa Emilio Bianchi, che non era altro che erano altro che i portuali. Quindi i portuali di Ancona, che erano, si erano costituiti in cooperativa Emilio Bianchi, sovvenzionavano, quindi aiutavano finanziariamente la squadra della Emilio Bianchi. Il derby fu, diciamo, anconitana contro Emilio Bianchi, contro i portuali, un po' quello che può succederà chiaramente in tono minore in questa stagione. Ma ritornando appunto a quel tempo, adesso abbiamo al telefono un personaggio tra l'altro conosciutissimo non solo perché è il figlio di Mario Fogliardi, terzino destro di quella anconitana, ma anche conosciuto perché è stato un personaggio importante dell'atletica leggera anconitana, ma anche un calciatore del settore giovanile dell'anconitana. Abbiamo al telefono Raffaele Fogliardi. Ciao Raffaele. Pronto?
Sì.
Pronto Raffaele, ciao, radio ciao. Tua, ciao. Ciao, come va?
Niente, stavo a Uggio Caprice, io.
Stavi a Giocabrice. Allora, guarda, stavamo ricordando quello che succedeva nei primissimi anni sì. 30 con, e c'era lì tuo padre, no, nell'Anconitana, sì. Era il terzino di quell'Anconitana lì. Cosa ricordi, cosa ti raccontava tuo padre di quel periodo?
Dei amici, diciamo, io mi ricordo che se ne è parlato del 1926.
Sì, andiamo un po' più indietro.
Formazione che c'aveva il portiere ungherese
Amsel,
il Banconi con un altro attaccante, un altro giocatore, insomma una bella squadra.
E lui era, tra l'altro, ci aveva lì come
in
dirigente.
Ancora,
sì.
Era temuto in tutta Italia.
Si faceva valere e come. E lì ci aveva come presidente dirigente Pietro Rechi, il famosissimo Pietro Rechi, quello che portò da Liverpool le magliette rosse, no?
Sì.
Quindi, che dopo la guerra era rimasto purtroppo senza un occhio, aveva una benda. E quindi, e qualcos'altro che ricordi che ti raccontava tuo padre.
Mi ricordo che soprattutto mi parlava spesso mio padre quando giocava, che dopo era andato via Ames, il portiere, che sì. È entrato Bertazzo, un ancoretano.
Sì.
Bertazzo che ha giocato 2 anni, era diventato molto amico di papà e anche diciamo negli anni 50 ancora si vedevano spesso, erano contenti insomma di stare insieme.
Chiaro, c'era una...
Poi dopo negli anni dopo entrarono vari anconetani tra i quali in porta Matteucci. Proprio negli anni che io mi ricordo giocavo come uniore se ne ancora.
Ecco, tu giocavi in che periodo?
Periodo 55.
Quindi il periodo pre-Parola, ecco,
sì,
il periodo dopo, prima, poco prima di Parola, o anche durante.
Sì, sì, c'era l'allenatore, il periodo era Zanolla. Per noi altri invece, per noi altri ragazzi era... era un'ala di Ancona, insomma si stava molto bene, era Ancona, si giocava con Matteucci che
sì, poi andò a giocare con l'Inter,
io
con,
mi ricordo che ho fatto fare la parola della vita sua.
Ah, gli hai fatto
gli ho dato un passaggio indietro in croce di pali.
Osteri ha fatto un bel la Nicolai, un bel autogol. E guarda Raffaele, e da dirigente dell'Atletica Leggera abbiamo parlato di te con l'assessore Romano De Angelis poco tempo fa.
Lì mi sono dato da fare per tanti anni, tra l'altro sono stato anche riconosciuto come stella d'oro al merito sportivo, d'oro e d'argento, mi ha pagato molto. È stata una bella soddisfazione, diciamo, aver ottenuto un riconoscimento del genere.
Certo, cioè, importante. Adesso sei in pensione, tranquillo, giochi a carte, giusto?
Adesso faccio
una partitella.
Sto facendo un torneo di bridge qui al centro della vila.
Osteri, quindi con premi? Che premi ci sono?
Scappate, insomma, rubetta. Robare 5 euro, 10 euro, di molto, capito?
Va bene. Va bene, Raffaele, guarda. Stefano, che dici? Non lo teniamo più di tanto, Raffaele, che è impegnato.
È in gara, in questo momento lo blocchiamo.
È in gara.
Un ricordo dell'Atletica, del periodo Endas, Sigillo, eccetera, Fogliardi?
Io sempre, a parte i successi che abbiamo avuto nella marcia, che abbiamo vinto il campionato italiano Juniores nella marcia, e poi la staffetta 4% sempre Juniores con Carmelo Cannata che era l'allenatore, e i ragazzi che correvano erano Micucci, Bartola Carlo, Clemen e Micucci, Bartola, Clemen, l'altro non lo ricordo. E insomma, vincemmo il campionato Juniores, era stata una grande affermazione.
Una grande soddisfazione per questi ragazzi, che vabbè, questi uomini che hanno vinto, ma l'era Fogliardi era anche l'era dell'Atletica d'Ancona in senso generale, non solo grandi nomi, ma tutti i ragazzini che volevano fare atletica e che la facevano al Dorico, punto di riferimento era Viale della Vittoria, si andava alla Sanitaria Fogliardi.
Tra l'altro un grande successo con Roberto Bugarini, che fu una dopo... Con una delle più forti atlete italiane.
Sì, sì, Roberta.
Fece 1,91 a Bologna e uno dei risultati migliori dell'atletica italiana, di allora e di adesso. E solo Simeone ha fatto meglio.
Sì,
Roberta è veramente un atleta. Adesso la troviamo al passetto d'estate che fa il bagnino, quindi la nostra Robertina.
Sì, veramente. È molto brava anche a fare quel lavoro, sì. È molto attenta, molto stimata.
Eclettica.
Da noi che facciamo. Che tra l'altro se vado proprio a Porto Nuovo, la Giacchetti io,
quindi,
e c'è Roberta.
Quindi c'è Roberta, la bugarina, no? Tutti sì, la chiamiamo, sì, Robertina.
Sì. È sempre una gioia, vedete.
Certo, senz'altro. Va bene.
Bene, lasciamo Raffaele Fogliardi al suo post lavoro, allora, non vogliamo disturbare oltre. Grazie per essere stato con noi e per aver ricordato un bel periodo.
Grazie Raffaele, grazie.
Veneranda età anche per Raffaele Fogliardi, ma è un piacere. I verdi, non politici, i verdi erano quelli che facevano atletica con l'Endos Sigillo, la borsa verde, le maglie
esatto.
Verdi. E poi per i più bravi c'era il ritiro delle scarpe, delle scarpette per fare appunto le corse, per fare gli allenamenti, ma poi soprattutto le corse da Fogliardi. Ragazzi, chi c'è stato, c'è stato.
Sanitaria Fogliardi, che era all'inizio del viale.
All'inizio del viale. Sì. Era un punto di riferimento, tappa d'obbligo. Allora, tappa d'obbligo erano 3 giorni alla settimana gli allenamenti dentro il dorico. I gradoni si consumavano così, non c'era storia. La curva rimaneva pulita grazie a coloro che facevano su e giù continuamente sui gradoni, quindi l'erba non poteva crescere. I pini sì, ma l'erba non poteva crescere. Poi i pini ci servivano per altri scopi la domenica. E quindi 3 volte alla settimana si faceva quello e poi c'era la tappa con in casa Endas. Questi periodi belli, ma noi ci fermiamo per la pubblicità.
Punto Biancorosso.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Il castoro crea gigantesche tane vista acqua. Per far rosicare i vicini, ama pavimenti rustici ma chic, come le ceramiche Polis della serie Montagne.
Il design al suo habitat. Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Settembre, mese dello sconto. Polis ti aspetta con offerte imperdibili su pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Cerca il Factory Store nella tua città o su polis.it.
Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
In una città in movimento, scegli il tuo abbonamento. Tariffe agevolate per under 14, studenti, family e over 65. Per muoverti ad Ancona, scegli Conero Bus. Ti abboni e non ci pensi più. Per tutte le info, scarica l'app Atma. Vai su www.conerobus.it e www.atmaancona.it. Iniziativa realizzata nell'ambito della campagna di sensibilizzazione No Ticket, No Ride. La legalità a bordo del bus fa bene alla tua città e ad un trasporto pubblico sempre più efficiente.
L'Associazione Erba Sacra Ancona, in collaborazione con l'Accademia di Babele, organizza domenica 1 ottobre presso i locali dell'ex Fiere della Pesca ad Ancona la giornata del benessere fisico e psichico. Dalle 10.30 alle 20 conferenze e corsi per conoscere il mondo olistico. Vi aspettiamo domenica 1 ottobre presso i locali dell'ex Fiere della Pesca ad Ancona con ingresso libero.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo sempre a vostra disposizione, lo sapete, il 334 35 20 488, così come ha fatto Gianluca, che ci scrive alcune cose. Franco, dopo la promozione in Serie C nella stagione 75-76, a fianco della tribuna centrale due laterali, mi ricordo una destinata alla tifoseria ospite, con il Parma nel 77, me la ricordo bene Gianluca. E poi gennaio 79 la Fossa in tribunetta, esordio con la Provasto.
Oh, grazie Gianluca di tutte queste notizie. Noi ne parleremo
più avanti.
Di questo, più avanti faremo una puntata totalmente dedicata a questo, quindi la seconda metà degli anni 70. Qui Gianni dice: perché non avete mai citato il super tifoso strapazzò che lavorava al porto ed era un attore, perché oltre alla partita si vedeva anche un po' di teatro comico? Allora, anche di questo ne parleremo intorno agli anni 60, però due parole bisogna dirle. Benito Strapazzò, Benito Dubini, che era nonna, assieme anche al fratello Raniero, detto Gargagna, e a tutta la banda dei portuali, c'era Benito Donnini, il papà di Massimo, ciao Massi, c'era mio zio Walter, c'era Pallotta, Gasparoni, insomma era Moligò, ragazzi, i fratelli Moligò erano una roba eccezionale, i fratelli Masi, Luciano e Aldo Masi. Luciano andava in giro, no, con questa radiona alle orecchie, e veramente era uno spettacolo. La radio era inseparabile per Luciano, solo una volta se ne separò, ce la diede in testa a un forlivese durante una baracca Lugo Anconitana nei primi anni 70, se no era inseparabile la radio di Luciano Moligò. E effettivamente hai ragione Gianni, oltre a vedere la partita c'era veramente da ridere lì in gradinata con questo folto gruppo di persone che stavano leggermente verso la curva. Massimiliano dice: lo sport alla radio è Radio Galassia, oppure Gioielleria Galassi. Sì, questi erano gli spot che Avio Venturini citava durante la sua attività di speaker.
Che dire, i bei periodi, i bei periodi. Ieri li abbiamo così sommati un po' con Nicoletta Grifoni, che colpa mia non ho detto, giornalista Rai, tra altre cose, fortuna che dopo mi sono venuti in soccorso i nostri radioascoltatori, magari con dei commenti che chiamavano in causa la Rai, però insomma ecco, Nicoletta Grifoni è mamma Rai, non dimentichiamo. Abbiamo detto delle trasmissioni eccetera, e quindi con lei abbiamo parlato degli esordi ad Arancia eccetera, ma l'altro, dall'altra sponda, trovavamo appunto il gruppo Galassia con Carloni e con tanti altri personaggi per un qualcosa di alternativo sempre sotto l'aspetto appunto dello sport. Dorico dice: ricordo Loccioni, Italico Conti, Passiò.
Sì, Passiò l'abbiamo citato prima, degli Anconitana Superstar, il leader, poi ogni tanto quando segnavamo cascava per terra colto da non si sa cosa, ecco, non era sicuramente infarto, se no ci sarebbe rimasto. Italico Conti faceva parte di quel gruppo di tifosi dello Stadio Bar, che di solito stavano, a differenza del gruppo dei Strapazzoni, dei Donnini, di loro che erano leggermente più spostati verso la curva, loro, Italico Conti, il macellaio Finaurini, Paci dello Stadio Bar, erano leggermente più spostati verso, sempre in gradinata, verso i campi da tennis. Vabbè, Loccioni ne parleremo diffusamente poi.
Lucchino torna proprio a questo ricordo che dicevi tu della radio. Ciao Franco, Mastomologo era uno con gli occhialoni?
Alla miseria, allora era, adesso non
perché
me lo ricordo,
dice,
era un moro,
uno in curva con sti occhialoni e una radio grande e lo soprannominai Cevede.
No, quello dovrebbe essere Passiò. Adesso Passiò, che probabilmente qualche volta andava allo stadio con la radio, non me lo ricordo benissimo con la radio, ma quello con gli occhiali grandi, alto, era Angelo Passiò, probabilmente era lui. Ma io ritornerei in questi anni,
nel
campionato 31-32.
Adesso abbiamo spaziato, ma stavamo parlando degli anni 30.
Quando giocammo questo derby con questi due derby di andata e ritorno con l'Emilio Bianchi, quello fu un campionato importante, perché innanzitutto era la terza serie nazionale, poi c'erano le squadre umbre, le toscane, le squadre campane, il Foggia, la Torres e le marchigiane del Duca Ascoli Maceratese. Quindi ci furono anche dei derby ovviamente con l'Ascoli sentitissimi, ma non solo con l'Ascoli, perché in due partite, una tra l'Anconitana e la Ternana, e l'altra tra l'Emilio Bianchi e il Perugia furono due partite che finirono male e costarono la sconfitta in ambedue le partite a tavolino per 0-2 e la squalifica per un turno all'Anconitana proprio nei problemi avuti con i tifosi della Ternana e per due turni addirittura ai portuali, perché diciamo così erano in gran parte portuali o comunque borgacciari, quelli del Rione Borghetto, ai borgacciari della Emilio Bianchi Ancona, due turni di squalifica proprio per i disordini avvenuti, i tafferugli avvenuti nella gara contro il Perugia. Ma ovviamente non a livello economico c'erano dei problemi perché avere due squadre in Serie C di una stessa città era oneroso. Cosa positiva è che queste due squadre erano formate soprattutto alla Emilio Bianchi totalmente e l'Anconitana quasi totalmente da calciatori del territorio che giocavano con il massimo, cioè l'identità, il senso di appartenenza era spiccatissimo in questi giocatori che dal punto di vista tecnico erano anche inferiori a tante squadre di quella categoria, ma giocavano con il cuore. Era la squadra loro, era la squadra della loro città. Dal punto di vista economico però c'erano dei problemi, infatti l'Anconitana e la Emilio Bianchi si salvarono a stento. Decisero l'anno dopo di mettersi assieme e il 12 luglio del 1932 la nuova società assunse il nome di Unione Sportiva Anconitana Bianchi e i colori sociali cambiarono, divennero il giallo-rosso, il giallo come la divisa della Emilio Bianchi e il rosso come la divisa dell'Anconitana, ma come anche la bandiera dell'antica Repubblica Marinara di Ancona, che è stata da sempre giallo-rossa.
Colori sociali, una delle cose che mi sono sempre domandato, cioè, ma tutto ci ricollega al giallo-rosso, perché il simbolo della città è giallo-rosso, e come siamo diventati bianco-rossi?
Bianco-rossi va bene, è Pietro Recchi che portò da Liverpool le magliette rosse del Liverpool 1905, sì, ma nel 27, attenzione, ci fu la fusione con la SEF Stamura, l'altra squadra di Ancona, e lì per la prima volta cambiammo i colori sociali che divennero il bianco-azzurro, quindi maglia azzurra e calzoncini bianchi. Questa fusione durò 3 anni, non fu una felice fusione, anche perché tra tifosi dell'Anconitana e della Stamura non è che ci si potesse vedere tanto, e certe scazzottate lì nel caffè dei commercianti, che era il caffè dei tifosi, che stava proprio attaccato nel palazzo delle Muse. E dopo 3 anni ognuno ritornò per conto proprio e l'Anconitana riprese in questi anni qui riprese il colore bianco-rosso, il classico maglietta rossa e calzoncini bianchi. Ma poi nel 1932 da questa fusione diventammo giallorossi, e questo durò fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Finito il conflitto, ritornammo di nuovo sotto il nome di Unione Sportiva Anconitana e riprendemmo i colori sociali biancorossi.
E allora, visto che stiamo parlando di sport, avete citato più e più volte la radio, chi andava allo stadio con la radiolona sulla schiena, oggi c'è un grande evento proprio per ricordare la radio, quello che è lo sport alla radio, come diceva lo spottino di Radio Galassia ai bei tempi, lo sport alla radio, e lo sport alla radio è anche 90° minuto. E allora questa sera andiamo a sentire Paolo Papili che cosa ci racconta. Ciao Paolo!
Buonasera Stefano, ciao Franco,
ciao Pa.
Credevo che anche questa sera volevate tormentarmi un po' con le maglie, con le differenze, invece no, parliamo di altro.
Ci proviamo, dai, parliamo di altro, perché so che è un evento importante per Ancona, l'abbiamo così seguito nel corso di questo mesetto preparatorio, l'abbiamo ieri focalizzato con la splendida voce di Nicoletta Grifoni, e allora tu sei lì, che cosa ci racconti di questo evento?
C'è una bella serata questa sera, l'ingresso libero presso la sede della Confartigianato, sarà conferenze. perché si parla di giornalismo, si parla di giornalismo sportivo, e come non attribuirci appunto la cara e vecchia radio, che è intramontabile, c'è poco da fare. Lo ricordiamo spesso anche noi in altre trasmissioni, ma a quanto pare lo ricordano, mi è sembrato almeno di capire fino a poco tempo fa, anche i nostri radioascoltatori, che sono sempre attenti con aneddoti, con dei particolari. Quindi il calcio, l'anconitana, sì, la si è seguita tanto dal vivo, ma la si è seguita anche nella cara vecchia radio, e per questo questa sera tanti aneddoti saranno sviscerati da figure di un certo rilievo, come Riccardo Cucchi, che ha trascorso la sua vita a tutto il calcio minuto per minuto. Adesso recentemente ha accettato l'incarico della televisione, la domenica sera lo possiamo ammirare alla Domenica Sportiva. Nicoletta Grifoni, che ci ha fatto compagnia ieri, e ci sarà anche Simonetta Martellini, che ha curato per molti anni, dal 1991, Palla Volando, una storica trasmissione tanto cara peraltro a Franco Lorenzini. Doveva esserci Massimo Carboni ed Ezio Luzzi, ma impegni, causa di forza maggiore, come si suol dire, hanno fatto sì che due voci storiche apprezzate da tutti non riuscissero ad intervenire. Quindi non ci saranno, però immaginiamo gli aneddoti e le tante curiosità che elencheranno tre voci, due donne, Simonetta Martellini e Nicoletta Grifoni, e Riccardo Cucchi, appunto. Si parla di nazionale, olimpiadi, mondiali, europei. E anche di Ancona, inevitabilmente.
Olimpiadi, questi sulle spalle, olimpiadi e campionati del mondo, insomma, veramente campionati europei, hanno seguito di tutto. Ti ci sta impacchiando, Paolo?
Beh, sì, perché tutto il calcio minuto per minuto penso che l'abbiamo sentito tutti. Ed è una trasmissione che in un periodo in cui le televisioni non c'erano, le immagini non c'erano, si doveva aspettare magari la sera inoltrata per capire qualche cosa, come era andata l'azione, il 10 gennaio del 1960 è nata questa storica trasmissione radiofonica, che in alcuni momenti, in alcune giornate, soprattutto quelle di nebbia, piovose e quant'altro, invernali, ecco, chiamiamole così, riusciva ad attirare l'attenzione di 27-28 milioni di radioascoltatori. Parliamo di cose incredibili. Però il bello è che, nonostante ci sia stato un certo progresso, che oggi possiamo vedere le trasmissioni televisive, le partite, i replay in ogni istante sui telefonini, dappertutto, la radio continua a recitare la sua parte, perché la radio è immediatezza, la radio è uno strumento romantico che ti fa compagnia, che puoi decidere tu se accenderlo o spegnerlo, e quindi parleremo di questo e di tanto altro.
Guarda, negli anni 70, nei primi anni 70, nei maggiori centri d'aggregazione di tifosi anconetani, quindi il Cafferico e il Bar Nazionale lì in via Cristoforo Colombo al piano, c'era una quantità di tifosi dell'Anconitana che stavano lì non per sentire ovviamente la radiocronaca, no, magari ci fosse stata quella di Paolo Pappili, quindi non esisteva la radiocronaca dell'Anconitana, ma si stava a sentire tutto il calcio minuto per minuto. Poi arrivava la telefonata del gestore del Cafferico o del gestore del Bar Nazionale, soprattutto finito il primo tempo, e si sapeva il risultato della partita dell'Anconitana. Stessa cosa succedeva o durante il secondo tempo o alla fine della partita. Quindi,
Franco, molto, molto carinamente, visto che mi tiri in ballo su questa cosa, a me piace pensare che la domenica, comunque il giorno della partita, accada un qualcosa di simile, soprattutto nelle persone che non riescono a spostarsi allo stadio, sono impossibilitati tutti attorno a un tavolo in un posto di ritrovo per ascoltare le nostre trasmissioni, magari anche come se non fosse, oppure proprio la partita. E io sono sicuro, e lo dicono anche i nostri ascolti, che ce ne sono tantissimi che non hanno perso questa abitudine.
Sì. Poi sentire la radiocronaca con il sottofondo, a parte che uno si immagina un po' quello che sta, vabbè, la descrizione del radiocronista, ma poi col sottofondo di tifo, come c'è stato sabato a Falconara, cioè una cosa veramente affascinante sentirla per radio.
Ma posso dire una cosa, che io sono un appassionato forse di radio, no? Leggermente,
poco,
un'antichia, quasi quanto sono un fazioso per l'Ancona, no Paolo? Come dicevo prima, che siamo stati accusati di essere faziosi, ma avevano ragione, siamo faziosi e biancorossi dentro, c'è poco da fare. Però in un periodo particolare della mia vita, per impegni eccetera, non riuscivo a sentire i collegamenti radio riferiti all'Ancona, e quindi tradivo in quel periodo la radio, preferivo la macchina, e con la macchina però arrivavo al piano a vedere un qualcosa. Secondo quello che vedevo lì al piano, come era messo, capivo che cosa era successo per l'Ancona. Cosa c'era al piano, visto che avete parlato di determinate cose? Io se non vi dico niente, voglio vedere. Succedeva qualcosa al piano che ti diceva che cosa aveva fatto l'Ancona.
Il bandierone, il bandierone sull'angolo del caffè, oh la miseria. Il bandierone.
Quello era il segnale.
Sì, è vero, Stefano, mai ricordato una cosa eccezionale.
Quello era il segnale. Andiamo a vedere
il
cosa ha fatto l'Ancona.
O pareggiavamo, o avevamo pareggiato, o avevamo vinto. Quindi fuori casa, chiaramente, perché in casa lo sapevamo.
Se non c'era,
eravamo cotti. Avevamo
se
perso.
Non c'era, quindi il la passeggiata obbligatoria era quella.
No, è vero.
Per riuscire a avere sapere il risultato dell'Ancona era quello lì. Se non avevi avuto modo di seguirla in qualche altra maniera, era prendere la macchina e arrivare al piano.
Ragazzi, voi state elencando tanti ricordi, tanti aneddoti che sono bellissimi, però prima di concludere questo collegamento io vorrei salutare in diretta, perché abbiamo la possibilità di farlo, una voce che in molti riconosceranno, ne sono stati tutti affascinanti e sicuramente fa molto piacere riascoltarla di nuovo, perché ho la possibilità di presentare e farvi salutare la Simonetta Martellini. Buonasera
a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Stiamo parlando con tanti ascoltatori che ci chiedono il fascino della radio, la bellezza della trasmissione, l'ansia del programma. Tu ne sai qualcosa?
Tanto, ne so tanto, l'ho vissuto con tutta me stessa, è stata un'esperienza bellissima, ricca, indimenticabile, veramente. Adesso sono una pensionata, però è tra i ricordi più belli della mia vita, sicuramente la radio.
Hai avuto anche un ottimo maestro, Papà Nando.
Sicuramente, era molto severo, però generosissimo di consigli, quindi, ma ancora non lavoravo quando lui ci parlava di come si faceva la televisione, come si faceva la radio, delle differenze, e quindi ho incamerato tanti insegnamenti che mi sono stati tutti utilissimi.
E di strada ne ha fatta Simonetta Martellini, a cui voglio chiedere, ci si può ancora innamorare di una voce?
Sì, se poi la voce resiste alla tentazione di farsi vedere fisicamente, ancora di più, perché su una voce si esercita la fantasia, l'immaginazione, quindi una voce tu la immagini in una persona come la vorresti, e quindi sì.
E la radio non tramonterà mai?
Mai, assolutamente. Bisogna avere il coraggio di rinnovarla, di trovare nuove strade, ma non tramonterà.
Grazie a Simonetta Martellini. Per chi volesse, questa sera Simonetta Martellini la può salutare e vedere in diretta, perché può raccontare ancora tantissimi aneddoti all'aula conferente della CNA, della Confartigianato, che potete trovare in zona Baracola, alla traversa di Albertini, ecco, per darvi un'idea.
Paolo, scusa, a che ora inizia l'evento?
21:15. Immaginiamo okay. Che alle 21:30 inizierà effettivamente la serata. Per un paio d'ore ci sarà la possibilità di stare insieme e chiedere tanti altri ragguagli, tante altre curiosità ai gentili ospiti che parteciperanno, che ricordo essere Riccardo Cucchi, Nicoletta Grifoni, Simonetta Martellini,
Maurizio Socci e Paolo Papini.
Maurizio Socci, sì, vabbè, noi siamo di contorno, logicamente, i maestri sono altri,
certo.
I protagonisti sono altri.
D'accordo Paolo, buona serata e buon Festival del Giornalismo.
Buona serata a voi, grazie.
Ciao Paolo.
Ci sentiamo domani.
Domani,
ci sentiamo
sì.
Domani alle 18:30, perché sarò lì al tuo fianco.
Esatto.
Perché di te e degli altri non mi stanco, perché siete la cosa più bella che c'è.
Ma che bravo. che sviolinata.
Ciao Paolo.
Lasciamo Paolo Papili al convegno del Festival del Giornalismo, Video Killer del Radio Star, diceva quella bellissima canzone, disse la verità, perché La radio ti fa immaginare quello che vuoi, tu senti la voce, ti immagini uno alto, biondo, occhi azzurri, oppure una avvenente, che ti posso dire, tipo la moglie di Roger Rabbit dall'altra parte, perché senti questa voce, eccetera, e finché immagini va sempre benissimo, va sempre. Poi dopo, quando magari ci vedi, cambi idea, non diventi più un nostro fan, però è il bello della radio, una cosa stupenda, quanto amo questo mezzo di comunicazione. Allora, Strapazzola l'abbiamo detto, Fiorella l'abbiamo detto,
notizie sugli abbonamenti,
Filo e Alessio Liberi, Avanti Ultras non l'avevamo detto, sempre. Adesso l'ho detto, perché l'ho letto, insomma, scusate il ritardo, non so se l'avete nominato, ma Lavandaro sulle scalette del Dorico tignoso forever.
Lavandaro, guarda, io ricordo che stendevano le tute tra lì all'entrata degli spogliatoi.
Sì, tutta quindi, a sinistra, cioè entrando tutta a sinistra, si andava su fino ai gradoni, esatto, della curva.
Andava su fino là.
Madonna, che ricordi. Un pensiero anche al vostro collega che non c'è più, Mario Cori, del Resto del Carlino. È vero. Senz'altro, ma io penso che su Mario Cori torneremo anche quando arriveremo ai tempi più recenti.
Mario Cori, Sergio Roscani, veramente sono nomi grandi.
Adesso dateci tempo, noi spaziamo, realtà stiamo seguendo una linea logica, almeno vorremmo seguire una linea logica, che è quella da cui siamo partiti qualche settimana fa, partendo dal 1905, l'inizio dell'anconitana, e man mano andando avanti ogni tanto facciamo però un salto, perché ci portiamo a un avvenimento, un qualcosa che ci ricollega a un periodo storico molto più recente, proprio per non fare un classico a Marcord, le figure eccetera, e andiamo a proporvi anche voci eccetera, ricordi dai diretti interessati. Visto l'età, magari tante volte il diretto interessato non c'è, ma troviamo un figlio, un nipote, qualcuno insomma che possa ricordare questa figura. Insomma, ecco, è bello. E sentiamo ogni volta dall'altra parte la gioia dei parenti e degli stessi protagonisti che portiamo ai microfoni, qualcuno che si stupisce dopo 8 anni e qualcuno si ricorda di me, oppure si ricorda di mio padre, si ricorda di mio zio, ecco. Questo è il bello, proprio perché un tifoso vero si deve ricordare delle sue radici, deve ricordare le radici della sua squadra. E questo è il compito di Correva l'Anno, questo programma condotto da Franco Lorenzini.
E Stefano Fera.
E lei, ma è degno, Stefano Fera è lì che passa, dà una mano. Qualche notizia dell'Ancona di oggi non sarebbe male, dice Mirko, e Gianni alla stazione dice notizie sugli abbonamenti. Gianni, ve l'abbiamo fatte un po' stiracchiare, eh? A parte che poi domani sarà una full immersion sull'Ancona di oggi, però intanto vediamo quello che è successo per quello che riguarda la campagna abbonamenti, che come sapete è partita oggi. Un po' i numeri a casaccio sono circolati su Facebook, ma voi fidatevi sempre solo di Radio Tua, che vi dà le notizie, quelle vere, quelle una volta che sono appurate, quelle false non ve le diamo, perché insomma non c'ha senso. Allora, ricordiamo che la campagna abbonamenti che è partita oggi prevede una serie di proposte. Si parte da quella più onerosa, che è quella per i VIP. Se vi sentite dei VIP, 200 euro posti in tribuna centralissimo coperto. Oppure si può scendere a tribuna centrale per i normali. Posto in tribuna centrale coperto, 100 euro per tutta la stagione. Poi diciamo lo spazio che è stato ricavato una volta che gli amici della Curva Nord hanno deciso che era il caso di stare tutti assieme, un po' come è successo sabato a Falconara, quindi tribuna laterale coperta, denominato tifo biancorosso, 80 euro per tutta la stagione. L'abbonamento da diritto a 17 ingressi e non è prevista in questa stagione la giornata biancorossa, quindi si vedono tutte le partite. Non volete fare l'abbonamento, preferite scegliere di volta in volta? C'è la possibilità in questa stagione di decidere all'ultimo secondo se andare a vedere la vostra anconitana. È semplice, perché c'è il botteghino aperto. Allora, tribuna centralissima 15 euro, tribuna centrale 10 euro, tribuna laterale, ovvero sia lo spazio dedicato alla curva, 8 euro. I ragazzi fino a 12 anni pagano 2 euro. Invalidi e accompagnatore, ingresso gratuito. Dove si fanno questi abbonamenti e dove si comprano anche i biglietti per assistere al match, primo match casalingo dell'Ancona, quello di domenica, perché l'Ancona giocherà di domenica, ricordatevelo, presso la bar pasticceria Maurizio in corso Carlo Alberto, al G-Planet in via Primo Maggio, quartieri nuovi, al bar Moldavia, via La Vittoria in pieno centro, al bar Carcaffè a Vallemiano, il solito, dove avete acquistato in prevendita negli ultimi anni sempre i taglianti, e l'Island Caffè a Torrette, praticamente vicino alla Sun Island, uno a fianco all'altro, dove c'è, facciamo tutta pubblicità, c'è il Maxi Coal, dove arriverà McDonald's, vi basta come punto di riferimento, al semaforo, all'incrocio. Ecco, lì, questi sono i punti dove potete acquistare i tagliandi o acquistare i biglietti. Com'è la situazione al momento? Allora, intanto la società anconitana ci fa sapere che il primo abbonamento in senso assoluto è quello che è stato acquistato dal presidente di Estra Prometeo, Marco Gnocchini, questa mattina, una volta partita la prevendita. Chiudiamo questa giornata, prima giornata, mezza giornata quasi, diciamo, di prevendita, perché è ripartita un pochettino più in ritardo rispetto all'orario iniziale. Oggi si chiudono con 100 abbonamenti, anzi superata quota 100 abbonamenti già sottoscritti. Quindi in poche ore 100 abbonamenti sono stati già sottoscritti. Questa è la situazione ad oggi, a questa sera alle 19 e spicci, quindi non male per una ripartenza di corsa al primo giorno, insomma, 100 tagliandi sono quelli veritieri che sono stati venduti. Sui biglietti sono un po' più scarsi, perché ovviamente se chi ha fatto l'abbonamento non ha acquistato il biglietto, perché già può entrare tranquillamente. Lele dall'Austria dice: un ricordo anche al grande Sandro Angeletti. Certo, per sì. Carità, anche Sandro fa parte nel bene e nel male della storia dell'Ancona, perché sì, è un protagonista,
anche di lui.
Ma ne parleremo, perché adesso stiamo spaziando coi ricordi eccetera, ma poi dopo andremo a centrarli tutti assieme man mano, questi ricordi, giornalisti che, di una volta, giornalisti che hanno seguito gli anni 80 e 2000, giornalisti che seguono l'Ancona attualmente. Questo sarà un ampio lavoro da fare, ma anche grazie alle vostre segnalazioni, e le facciamo anche in base ai vostri ricordi che ogni tanto ci mandate, perché il bello di aver seguito l'Ancona è proprio quello, si basa sui ricordi, quindi magari qualcosa noi l'abbiamo accantonato nella nostra testa, voi ci date lo spunto e si apre un mondo.
Uno, approfondire.
Per approfondire, uno sì. Dietro l'altro si agganciano le varie situazioni. Allora, oggi avete scoperto, intanto vi abbiamo fatto riascoltare questa idea, questa cosa particolare, suggestiva, di aver ospitato ad Ancona anche il Baffo, come lo chiamavano intorno all'Emilia Romagna.
E il Baffo e il Duce nello stesso locale, quindi
tutti,
puoi immaginare che...
Uno al piano di sopra, uno al piano sotto. Uno proletario era Pianterreno, che era il Baffo, Giuseppe Stalin, come lo chiamavano qui da noi, che insomma nella leggenda sembra abbia tentato di fare il portiere di notte per un paio di settimane al Roma e Pace, ma stesso stabile che ha ospitato il re, ma ha ospitato anche il duce nelle parti alte, però in una sua liaison d'amore, qui è vera, non è supposizione, insomma. Ancona che si prestava e si è prestata spesso a situazioni particolari. Abbiamo ascoltato dalla voce di Franco Lorenzini l'inaugurazione del Littoriale, ovvero sia dello Stadio Dorico, che nasceva un po' in periferia del centro, lì al Viale della Vittoria. Pensate un po', quello era una periferia di Ancona. Di cosa stiamo parlando? Poi abbiamo sentito la voce, il ricordo di Patrizia Venturini, di Avio, quindi lo dirigente ma anche speaker per quello che riguarda l'Anconitana dei bei tempi. Poi abbiamo così passato a quello che accadeva intorno al campo con un ex giocatore, ma poi più conosciuto nell'aspetto dell'atletica, con Raffaele Fogliardi, chi non si ricorda che ha fatto atletica negli anni 70 di Fogliardi, insomma, una figura importante per Ancona città, per il collegamento con l'Endast, con la Sigillo, quindi con la famiglia Angelini, insomma, quelli che erano le potenze di un tempo e così tanto hanno fatto per lo sport anconetano. E poi ci siamo persi per strada, ma sul discorso Angelini, Franco, dovremo tornarci perché
avremo, negli anni 60,
avremo tanto da dire.
Il sindaco Angelini diede una grossissima mano, anzi 50-60, poi approfondiremo, diede una grossissima mano all'anconitano in difficoltà. E poi
sempre la famiglia Angelini, anni 70-80, no, 70 diciamo, anni 70 grosso modo, con l'Endas, con la Sidis, c'è il lancio del marchio Sidis e la gloriosa storia. Che non era calcio, ma era tutto quello che non era calcio.
Con Migliarini, con insieme tutti quanti questi imprenditori, veramente.
Insomma, avremo, poi anche perché allo Stadio Dorico dovremo affiancare anche il mitico Palaveneto, perché al Palaveneto altre iniziative sono nate. Stiamo parlando sempre del centro della città. Tutto quello che ha funzionato negli anni è nato nel centro della città, è cresciuto nel centro della città. Un motivo ci sarà, anche perché tutti sono legati ad iniziative, storie calcistiche, non calcistiche, che sono nate e cresciute nel centro della città. Quando sono state estirpate dal centro,
c'è stato qualche piccolo problemino.
Chiamiamolo ecco. Piccolo.
Diciamo così.
Ecco, però insomma un motivo c'è, no? E noi andiamo man mano a ricordarvi quello che è avvenuto, come è nato, chi c'era, chi non c'era. E magari troviamo forse anche qualche idea, qualche spunto per una possibile soluzione, chissà, insomma. Vediamola assieme. Fiorella, un po' arrabbiata, dice: per i pensionati che sono tanti, niente sconti, non è giusto, il presidente ci pensi. Noi leggiamo il tuo messaggio, Fiorella, poi sai che noi non abbiamo potere in questo momento di nulla, però insomma ci sono le prevendite dove è possibile sottoscrivere, magari fatelo presente, anche perché non possiamo neanche darvi un punto di riferimento attualmente a dove poter esporre i vostri problemi. Non abbiamo un numero o una casella, insomma, per coprire. Franco, prossima settimana sarà ancora particolare.
Settimana, se riusciamo a portare quei due o tre personaggi, se non è la prossima, fra due settimane veramente parleremo di quello che si è pure accennato oggi, insomma.
Andremo avanti. Mercoledì con Franco Lorenzini. Correva l'anno, tappa obbligatoria, insomma, per rivivere quelle emozioni. Domani alle 13.10 vi aspettiamo con la replica e 18.30 ci buttiamo nell'anconitana, perché come ben sapete si andrà nel vivo. Ci stiamo avvicinando al primo match casalingo, quindi le cose da dire sono tante.
Sì, giochiamo la prima partita al Del Conero, quindi la prima partita in casa. E la base di partenza deve essere quella di Falconara, 1003, da lì in su, ecco. Quindi è fondamentale andare in tanti. Va bene, il discorso del sostegno c'è sempre, perché poi a partire dalla curva, ma anche tutti gli altri, c'è sempre il sostegno, ma anche a livello quantitativo bisogna partire dai 1003 di Falconara in su, quindi è fondamentale. È importantissimo far sentire e far vedere che ci siamo, ecco. Io vorrei fare un saluto rapido ai ragazzi che sono in difficoltà: Alessio, Claudio, Simonazza, vai, che ormai sei addirittura d'arrivo, ma bisogna che mi soffermo su Filippo. Oggi sono 11 mesi che Filippo è a Montacuto. Sono 334 giorni. Filippo ha sbagliato, Filippo sta pagando, c'è una legge, la legge va rispettata. Io mi permetto di dire una cosa, ma questo lo dico io, me ne assumo la paternità. Basta adesso, sono 11 mesi. C'è un individuo che nel nord Italia, a Udine, ha strangolato la sua fidanzatina di 21 anni e è stato in prigione per 57 giorni. Io non ne capisco niente a livello, non è la mia professione quella del legiferare, però mi sembra che ci sia un po' una disparità sul tutto. Però Filippo sta pagando in silenzio e speriamo che la cosa termini il più presto possibile. Un abbraccio a tutti.
Bene, grazie Franco, a domani per l'Anconitana con Franco Lorenzini, a mercoledì prossimo. Correva l'anno, corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.